La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Apriamo la pagina regionale con un servizio di Giovanna Cannizzaro relativo al commento dell'onorevole Nino Minardo sui liberi consorzi che dovranno andare al voto a settembre.
Continua a tenere banco la situazione sui liberi consorzi dei comuni. Sulla questione è intervenuto l'onorevole Nino Minardo. Sui liberi consorzi dei comuni ha detto la regione continua a non smentirsi per incapacità e approssimazione. Una legge presentata come la soluzione di tutti i mali e che grazie all'ardire del legislatore si è trasformata in assurdità con le sembianze della burla e soprattutto ha causato danni non indifferenti ai territori. E il pensiero del deputato nazionale riguardo alla continua confusione che regna attorno all'argomento ex province. La ciliegina sulla torta continua e il voto del prossimo 11 settembre. Anche in questo caso non si sa come organizzare le elezioni perché ancora non si è capito per chi si voterà e quanto varrà la propria preferenza, punto fondamentale soprattutto per i comuni che hanno visto i cambi in amministrazione con l'ultima tornata elettorale e che di conseguenza hanno meno consiglieri rispetto a chi non è stato coinvolto nelle ultime amministrative. Da più parti infatti si invoca il rinvio di queste elezioni con le conseguenze che tutti sappiamo, ancora commissariamento e stallo totale dei servizi di cui hanno stretta competenza i liberi consorzi. Mi riferisco alle scuole, alla manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, ai servizi socio-assistenziali necessari ai cittadini per i quali non si danno da tempo risposte concrete.
E l'ARS prova ad accelerare prima della chiusura per la pausa estiva, a partire dal 10 agosto, la conferenza dei capigruppo che è per stabilire il calendario dei lavori. I tre disegni di legge che saranno incardinati in aula, cominciando da questo pomeriggio. Si parte con il disegno di legge stralcio che prevede il rinvio delle elezioni di secondo livello nei liberi consorzi. Il testo fa slittare tra il 1 ottobre al 30 novembre il voto che attualmente è fissato per settembre. Poi si procederà con la riforma elettorale. Tema caldo alla luce delle divergenze sul testo approvato in Commissione Affari Istituzionali col solo voto contrario dei 5 Stelle. Infine saranno incardinate le variazioni di bilancio bis. La Capigruppo ha deciso che l'Aula si riunirà fino a sabato con l'obiettivo di approvare i tre disegni di legge. Il gruppo parlamentare del PD, alla presenza del segretario regionale Fausto Raciti, è riunito a trovare una sintesi sui punti contestati della riforma elettorale per gli enti locali che era stata approvata in Commissione Affari Istituzionali a maggioranza col solo voto contrario dei due esponenti dei 5 Stelle. Il PD proporrà l'eliminazione dei ballottaggi solo se il candidato sindaco raggiungerà il 40% dei consensi, mantenendo il premio di maggioranza. Il testo al momento prevede l'abolizione tout court dei ballottaggi. Il PD è contrario inoltre al terzo mandato. La posizione del PD è stata spiegata in aula dal vice capogruppo Giovanni Panepinto. Ci auguriamo che questo testo abbia la condivisione degli altri gruppi, ha detto. Dopo 5 anni di blocco riparte l'export dell'uva da tavola siciliana in Canada. A renderlo noto in una nota l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, le autorità canadesi hanno finalmente riconosciuto la validità dei controlli messi in campo dal Servizio Fitosanitario Regionale e l'eccellenza dei metodi di coltivazione e controllo qualità del comparto produttivo siciliano, spiega, con una media di 700 tonnellate di prodotto esportato all'anno, tendente all'incremento fino al 2007. Il mercato canadese ha rappresentato un ottimo sbocco commerciale per l'uva da tavola siciliana, in particolare per quella proveniente da Mazzarone. Il ponte sullo stretto di Messina, discusso come fatto isolato e inutile, ma fa parte dell'impegno che l'Italia ha preso con il corridoio Napoli-Palermo e come un pezzo di un corridoio di potenziamento, di collegamento e di sviluppo ha invece un suo senso, a patto che venga fatto con le caratteristiche giuste. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, sottolineando di essere favorevole al completamento del corridoio europeo di merci, di ferro e di strada che parte dal nord Europa e arriva fino a Palermo. Domenica prossima, 7 agosto, proseguono gli appuntamenti con i treni storici della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Assessorato regionale al Turismo, i binari della cultura. A Siracusa, dopo il grande successo delle domeniche precedenti, questa volta le antiche e prestigiose carrozze 100 porte raggiungeranno le città di Noto e Modica, dove sono state previste escursioni guidate nei rispettivi centri storici. La partenza è programmata per le ore 9 dalla stazione di Siracusa. È possibile acquistare i biglietti per viaggiare sui treni storici di Fondazione FS presso tutti i punti vendita autorizzati Trenitalia, le biglietterie di stazione, comprese quelle automatiche. Per tutte le informazioni è attivo il numero telefonico 313 871 96 96 e l'indirizzo email ferrovia dei templi @fondazionefs.it. La FEE e Confagricoltura Nazionale hanno assegnato al comune di Ragusa, l'unico in Sicilia, la bandiera Spighe Verdi. Il riconoscimento, che per la prima volta è stato lanciato quest'anno e che testimonia l'altissimo livello del comparto agricolo e dell'ambiente rurale. Stamani nella frazione rurale di San Giacomo si è svolta la cerimonia di consegna del riconoscimento alla presenza del sindaco Federico Piccitto, degli assessori comunali Antonio Zanotto all'ambiente e Nella Disca all'agricoltura e del presidente provinciale di Confagricoltura Ragusa Antonino Pirré. Sono solo 13 comuni in tutta Italia che quest'anno hanno ottenuto la bandiera Spighe Verdi. Giovanni Grasso, 56 anni, è il nuovo commissario di Confindustria a Siracusa, delegato dai Probiviri confederali a guidare l'associazione fino all'attuazione della riforma del sistema regionale di Confindustria. Sono consapevole del ruolo importantissimo che svolge l'impresa siracusana e del valore che essa rappresenta nell'economia siciliana, ha detto Grasso, e considero un privilegio rappresentarla in questo momento di passaggio verso un nuovo e più efficace modello organizzativo. Apriamo la cronaca con una notizia apparsa stamane sul quotidiano online Nuovo Sud. Avrebbe costretto un ragazzino di 15 anni siracusano a subire violenza sessuale sotto la minaccia di un coltello. Si tratta di un sacerdote di 51 anni, parroco di una chiesa della diocesi di Catania, che il giudice per le indagini preliminari Andrea Migneco ha sottoposto a obbligo di dimora a Lentini. La vittima è un suo parrocchiano e la violenza si sarebbe consumata nella zona di Agnone. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione della Procura di Siracusa con il coordinamento del procuratore aggiunto Fabio Scavone e del sostituto Vincenzo Nitti, riscontrate da intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri. Le indagini sono partite da una dettagliata denuncia presentata dalla madre del ragazzino, che è stato poi sentito dagli inquirenti con l'ausilio di una psicologa. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il parroco avrebbe attirato con una scusa il ragazzino presso la propria abitazione, avvalendosi della complicità di un comune amico 25enne che a sua volta è risultato aver avuto rapporti sessuali col sacerdote. Una volta giunti presso l'abitazione, il religioso avrebbe puntato un coltello da cucina alla schiena del ragazzino, costringendolo a subire atti sessuali. Il coltello descritto dalla vittima è stato poi sequestrato dai carabinieri presso l'abitazione del sacerdote, mentre la ricostruzione dei fatti ha trovato riscontro sia nelle intercettazioni telefoniche immediatamente successive, sia nelle testimonianze di altri parrocchiani che avevano raccolto il racconto sofferente del ragazzino. La misura cautelare, secondo quanto ha fatto sapere la procura, si è resa necessaria anche perché il prete, pur risultando sospeso dalle proprie funzioni di parroco, potenzialmente era in condizione di frequentare i parrocchiani con il concreto rischio di reiterazione del reato, perché grazie all'aiuto di un suo amico e parroco continuava a celebrare messa. deve espiare un anno di reclusione per spaccio di stupefacenti. Si tratta di Racibi Miacchi, 21 anni, del Bangladesh, arrestato questa mattina dai carabinieri di Modica in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina. Nell'agosto del 2012 Miacchi venne sorpreso a Scoglitti in possesso di circa 100 grammi di hashish. Il giovane è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Ragusa. E a Ragusa, in consiglio comunale, approda in aula il bilancio di previsione 2016. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
È approdato in aula il bilancio di previsione 2016, in seconda convocazione per mancanza del numero legale. Il Consiglio Comunale ha iniziato l'analisi del documento unico di programmazione. Presenti il sindaco, gli assessori, i dirigenti ed i revisori dei conti. Un vero e proprio schieramento davanti al quale si sono presentati solamente 13 consiglieri pentastellati. Assenti alle 17 inoltre il capogruppo Davide Brugaletta e Dario Gulino. Ringraziamo le opposizioni responsabili per aver permesso in seconda chiamata l'apertura dei lavori, ha dichiarato il 5 Stelle Massimo Agosta. Non dovevate essere in 16 e tirare avanti col bilancio senza problemi? È la domanda posta dall'opposizione, pronta a congetturare nuovi problemi per la maggioranza. Numeri garantiti intorno alle 20 con l'arrivo degli assenti, che ha ricompattato il gruppo dei 5 Stelle. Il dibattito sull'atto dell'assessore Stefano Martorana è stato ulteriormente frenato da una pregiudiziale di Sonia Migliore, basata sull'azione di denuncia circa l'irregolarità di alcune determinazioni dirigenziali. Pregiudiziale bocciata dall'Aula, contrari 5 Stelle, assenti consiglieri di Insieme, favorevoli oltre la Migliore Micita, il gruppo Partecipiamo, Ialacqua ed il PD. Il dibattito alle 21 era quindi ancora nella fase iniziale.
Controlli amministrativi a tappeto sono stati effettuati nel fine settimana dai carabinieri a Marzamemi, frazione di Pachino. Sono stati controllati 16 commercianti operanti in vari settori, dal piccolo artigianato alla somministrazione di cibo e bevande. Di questi, 13 sono risultati in regola con tutte le autorizzazioni e licenze. In 3 casi, invece, sono state riscontrate delle irregolarità, in particolare il titolare di un esercizio commerciale per la somministrazione di cibo e bevande è stato sanzionato perché all'interno del proprio locale non erano stati apposti i cartelli indicanti il divieto di fumare e non era stata affissa la tabella indicante l'orario di apertura giornaliero. Inoltre, i titolari di 2 furgoni adibiti alla somministrazione ambulante di cibo e bevande sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Avevano posizionato sedie e tavolini occupando ciascuno circa 20 metri quadri di suolo, senza la preventiva autorizzazione del comune di Pachino e senza il pagamento dei relativi oneri. Torniamo alle altre notizie. Il prossimo 2 settembre è la prima data utile per presentare presso tutti i comuni la domanda per avere accesso al SIA, Sostegno per l'Inclusione Attiva, una misura di lotta alla povertà rivolta dal governo a famiglie con figli minori o disabili o con donne in stato di gravidanza e con un reddito ISEE pari o inferiore a 3.000 euro. Per la Sicilia sono stati stanziati 112 milioni di euro. Le domande viaggeranno per ordine cronologico e saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le 2 città metropolitane, Catania e Palermo, si legge in una nota della segreteria della CGIL di Siracusa, sono già pronte perché è lì che si è appena concluso un percorso sperimentale simile al SIA. Comuni della provincia retosea e l'INPS si attrezzino da subito a predisporre il personale e tutto ciò che occorre per essere pronti fin dal 2 settembre a far decollare il servizio e per una veloce definizione di tutte le istanze. A questo scopo la CGIL nei prossimi giorni chiederà incontri specifici a tutte le amministrazioni comunali della provincia e all'INPS e metterà a disposizione dei cittadini aventi diritto le proprie sedi per assisterli nella fase di compilazione delle istanze. Rosolini, sarà avviata in questi giorni la fornitura di nuovi ed efficienti contenitori per la raccolta di carta e cartone nel territorio comunale. I primi ad essere forniti di nuovi contenitori tutti gli istituti scolastici ed esercizi commerciali della città. 340 nuovi contenitori in tutto e tanti quanti previsti nel primo lotto facente parte della fornitura di numero 340 contenitori alveolare. 7.000 mastelli, 250 carrellati a due ruote di 120 litri, 50 carrellati a due ruote di 240 litri e 20 carrellati a due ruote di 360 litri, il cui acquisto è stato possibile in virtù dell'erogazione del contributo di euro 66.675, oltre IVA, ottenuto a seguito di convenzione che l'amministrazione comunale ha stipulato con il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi Comieco, giusti accordi ANCI-CONAI. Una fornitura, afferma l'assessore all'ecologia Corrado Modica, che a regime doterà non solo gli istituti scolastici e gli esercizi commerciali, ma tutte le famiglie di nuovi contenitori ed attrezzature varie destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone nel territorio comunale. Una ulteriore dimostrazione tiene ad evidenziare da parte sua il sindaco Corrado Calvo dell'impegno e degli sforzi messi in campo dall'amministrazione comunale per alzare sempre più la percentuale di raccolta differenziata. Ma per raggiungere obiettivi sempre più ottimali, il primo cittadino fa leva sulla collaborazione dei cittadini che devono percepire la raccolta differenziata come uno stile di vita. Rinnovo, afferma il sindaco Calvo, l'invito a tutti i cittadini rosolinesi a non smettere di collaborare affinché il nostro paese sia sempre più pulito, gradevole e accogliente. I nostri sforzi sono vani senza la collaborazione attiva dei cittadini. Se non riusciamo tutti insieme a fare uno sforzo di civiltà, rischieremo sanzioni gravi e saremo obbligati a sopportare costi sempre più alti. Ricordo che i costi del servizio di raccolta rifiuti gravano sui cittadini nella misura del 100%, per cui meno si differenzia e più il cittadino paga. Per questo sono sicuro che, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, ci potrà essere sicuramente un miglioramento anche per quei dati, come la produzione dei rifiuti, su cui è necessario aumentare l'attenzione da parte di tutti. Dimostriamo quindi, conclude il sindaco, che differenziare bene si può, il rispetto delle regole fa la differenza. Bene, siamo così arrivati alla fine del nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.